18:34, minuti primi, venerdì 11 di maggio 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni venerdì a quest'ora delle ore di religione, trasmissioni di teologia estrema e varia umanità. Bentrovati e bentrovate. Che cosa è successo in settimana? La settimana scorsa avevamo la missiva di Carron su Repubblica.
Settimana un paio di notizie ovviamente non molto edificanti.
Beh, visto l'argomento che trattiamo, è difficile trovare qualcosa di edificante.
Sono belle notizie. Però. Comunque, so, questa è tutte e due sono particolarmente brutte. Beh, vabbè, sono brutti segnali in ogni caso. Una è relativa alle dimissioni del direttore del GR. Vice direttore del GR di Radio Rai 1, in polemica con la direzione, e non è neanche il primo, a quanto si apprende, tra la redazione di Radio 1, che ricordiamo è Rai appunto, quindi pubblica, e l'argomento del contendere
è il primo canale della radio, quindi storico canale
cioè
dagli anni 20,
di cui i sondaggi dicono che ha perso incredibilmente terreno, che è sempre stato il primo canale più ascoltato d'Italia, mentre nelle ultime rilevazioni è addirittura il quinto, preceduto da Radio,
cioè, noi siamo una radio, quindi questa cosa ci interessa perché è una notizia proprio sulla radio in Italia.
Sì, proprio sulla radio e appunto sul fiore all'occhiello dell'informazione, dovrebbe essere perlomeno di informazione Rai. E diamo questa notizia perché il motivo del contendere, a quanto pare, è un'intervista a un monsignore della CEI, che Vescovo di Campobasso Boiano, che avrebbe dovuto commentare le notizie di cronaca relative ai suicidi, di cui anche Monti sembra che parla, poi non parla, insomma quelle vicende lì, e avevano pensato di affiancare a questi fatti di cronaca l'intervento e il commento di questo monsignore. Brigantini, che essendo un membro della CEI, è vicino a Bagnasco, ma contrariamente al direttore di di Radio Rai 1, il quale a quanto sembrerebbe sembra più vicino a Bertone,
noto al secolo come Antonio Preziosi.
Antonio Preziosi,
il direttore
esatto,
di GR1,
il quale appunto a quanto viene riportato insomma come vicino a Bertone, e quindi alla Rai e in particolare al GR della Rai, praticamente c'è stato uno scontro tra Bertone e
Bagnasco.
E Bagnasco, che sono due ministri di uno stato estero.
Ora la notizia qual è? Che la Rai, Radio 1, c'ha uno scontro su due posizioni tra il Vaticano e la CEI, due visioni di clericalismo che occupano il canale, quindi il canale è clericale, e c'è uno scontro tra clericali che si scannano tra Bagnasco e Bertone. Il sottoposto bagnaschiano subisce la censura del bertonista direttore totale potentissimo, perché appunto tutto è nelle mani del Vaticano, quindi anche uno scontro editoriale addirittura di tipo censorio a monte, e però interno.
Sì, no, perché appunto la notizia è che questa intervista
in mano al Vaticano
è stata fatta, ma non è stata mandata in onda, e quindi il si è dimesso.
Quello che si è dimesso mica è un repubblicano mazziniano.
Aveva comunque intervistato un monsignore, non
voleva intervistare un monsignore sgradito al segretario di Stato.
Quindi questa era l'opzione di sinistra, diciamo.
Io non userei questo tipo
in sospeso questa questione, sicura.
Non saprei
neanche tra Falchi e Colombe, non saprei chi
oppure
è.
Dobbiamo trovare un modo per dicotomizzare
tra Falchi e Poiane, ecco. Diciamo
tra Aquile e Condor,
ecco.
Non saprei,
va bene,
tra Iene e Sciagalli, comunque
scegliete voi, ce n'è di tante accoppiate.
L'hanno detto che questo appunto avviene nella radio della Rai.
Ecco, quindi questo è lo stato del nostro paese. il canale 1. Allora voi ascoltate la BBC 1 alla radio, non così.
En passant.
Difficile che sentiate il commento di un monsignore sui suicidi.
Che peraltro si litiga con l'altro
direttore che non vuole e vuole la voce del segretario di Stato Vaticano.
Sì, poi va detto che la dichiarazione ufficiale del direttore del canale radio è stato che, siccome lui viene indicato come uomo vicino al Vaticano, ha voluto come dire, togliere per scelta editoriale l'intervento di questo monsignore per non dare adito a sospetti.
Comunque grande, insomma, come e quindi a livello di raffinatezza sì. Logica, un plauso. Cioè, per non essere accusato di eccessivo clericalismo, lui non ha fatto parlare il vescovo.
Però ovviamente le voci circolano, e quindi circolano anche quest'altra
interpretazione. Diciamo che c'è vescovo e vescovo, ecco.
Si sa, sono tanti.
Ce ne sono alcuni che possono parlare perché non sono clericali, alcuni che possono parlare perché sono clericali. Vescovi.
È la linea editoriale.
È la linea editoriale che definisce quanto è clericale un vescovo o quanto è laico un vescovo, sempre a parità di tonaca.
Che poi un vescovo laico, insomma, dobbiamo tornare ai vescovi Conti, un po' complicata come cosa. Vabbè, comunque questo è il più importante canale radiofonico italiano.
Sì, che è in queste condizioni premedievali.
E infatti in fuga
teodosiane,
ascolti.
Direi.
Sì.
Prego.
No, dico in fuga di ascolti.
Sì, ovviamente in fuga di ascolti, questo è il minimo, perché chiaramente il pubblico non è che si fa prendere più di tanto in giro. Se non altro, no, perché capisce chissà che, ma vuole sentire la musichetta e quindi se ne va sulle prime in classifica, che sono tutte radio, diciamo, di altissimo spessore culturale.
Sì, come.
RTL, Radio DJ, cioè tutte, insomma,
queste qui, Radio 105,
RDS. Sono, insomma.
Però alla fine il mercato lo vedi nella sua.
Ho capito.
Purtroppo non sappiamo come si posiziona
il mercato, sicuramente
questo scenario.
Il mercato, beh, è una radio locale.
No, non avendo pubblicità, purtroppo. Possiamo.
Sì, ma poi non è nazionale.
Sì,
questi sono network nazionali, globali.
Chissà se c'è pure la c'è Bagnasco qui.
Qui, ma ci sarà, insomma.
Qui c'è la Bagnasco.
La troviamo, secondo me, su 100 e passa.
Com'è lo scontro Bertone Bagnasco?
Bertone o Bagnasco?
In redazione com'è la?
Direi più Bertone.
Più Martini,
direi
forse.
Beh, Martini ormai possiamo giocare.
Ci sono dei vetero, ci sono i vetero martiniani
dei nostalgici
che rimpiangono.
E poi sembra che ci sia un giovanneo
addirittura,
sì, sono i conciliaristi, è un'ala.
Beh, però sono belli anzianotti,
sì.
Ecco, gli ultimi,
sì.
Sono quelli per il socialismo in una chiesa sola,
predicano povertà, sobrietà, mamma mia, chissà che... Al solito trovare analogie con altri paesi extra italiani, complicato.
Sì, insomma, che riflettano i conflitti tra Bagnasco e Bertone, un paese che non sia l'Italia, effettivamente
non esiste.
Anche la Polonia ormai sta avendo un'esplosione liberale, per cui
non
si
esiste.
Stanno fregando anche loro.
Sì, non esiste, siamo nel Medioevo, c'ha ragione mio figlio.
Ma lei ha un figlio, padre.
È il famoso padre Pizzarro, meraviglioso, teologo.
E a proposito del quale passiamo alla seconda notizia della settimana.
Esatto. Sempre brutta.
Molto, forse anche più brutta, sì, anzi sicuramente.
Questa era brutta ma anche surreale.
Questa era brutta ma insomma anche molto italiana.
Sì,
e
sì,
quindi...
totalmente italiana, tragicamente...
Italiana nel senso anche della commedia, l'italiana o...
Assolutamente.
Invece in questi giorni, vabbè, non è uno scoop, chiaramente forse qualcuno...
Eh sì, è un episodio dei mostri, caso, no? In una redazione ci sono due vescovi che si litigano tra di loro, cioè, roba
ognuno,
dei,
a destra dell'altro.
Ognuno a destra dell'altro, cioè è i mostri, capito? Quindi sì, scusa,
ma
prego.
Solo il dentone, ci siamo tutti.
Altra notizia,
sia a Torino che a domenica anche a Roma si sono svolte e si svolgeranno, si è svolta e si svolgerà delle manifestazioni dei cosiddetti comitati pro-life.
Sì, sì.
Beh, però a Torino c'è stata in realtà, insomma, uno sparuto gruppo di fronte a un ospedale, che è praticamente l'unico a Torino che pratica a norma di legge tutti i protocolli e le
che
pratiche
delirava.
Abortive. Che delirava con una inquietante croce.
6 milioni di bambini morti, assassinati in Italia, sarebbero gli aborti negli ultimi 30 anni, rimpiazzati con 6 milioni di immigrati. Questa è la strategia che loro leggono.
Tanto per non farsi mancare nulla.
Nel disegno.
E all'obiezione, ma veramente questi non fanno niente di illegale, una legge approvata e tutto. Ha detto, vabbè, se domani legalizzassero la pedofilia, allora saremmo a favore. Questa è l'obiezione. sulla quale non commentiamo, però questo è...
Vabbè, questa è la notizia.
E a Roma ci sarà, la notizia in realtà è così, proprio la ciliegina sulla torta, è che quella di Roma avrà anche il patrocinio del comune, quindi nonostante coinvolga anche organizzazioni tipo Milizia Cristi e altra simpatica compagnia, insomma.
Varie amenità.
E c'è il patrocino di Alemanno, che sindaco. È proprio un cattolico che ci tiene.
Nostro, perché noi siamo romani, abitiamo qui, quindi noi abbiamo dato il patrocinio anche noi come città, e io come abitante di questa città a questa
giunta
indefinibile assembramento.
È complicato, guarda, trovare un sostantivo adeguato.
No, che poi sono pro-life, quindi
certo.
che fai? Noi siamo
pro-death.
Sì.
Almeno negli Stati Uniti c'è pro-life e pro-choice, potremmo starci, sì, ecco, qui ancora non siamo arrivati.
Insomma, forse anche negli Stati Uniti magari le polemiche Bertone, Bagnasco vengono
meno
fuori
sentite.
La porta, forse.
Sì. Poi ogni tanto ci sta qualche sparatoria di fronte alle cliniche, però almeno...
Sì, poi magari hanno anche dei candidati creazionisti.
No, vabbè, ma quelli sono dei pazzi, hanno anche 400 milioni di armi in un...
in uno stato solo, nell'Arizona probabilmente, o nel Texas.
No, diffuse su tutto il territorio nazionale, quindi noi ce lo sogniamo, nonostante, insomma, non è che siamo proprio così.
Gli ultimi arrivati da questo punto di vista.
Però non c'è mica il porto d'armi come negli Stati Uniti. Anche perché qui la vedo dura,
Sarebbe complessa.
Ma una situazione tipo Texas a Roma con gli ingorghi romani, cioè il traffico si risolve in 6 mesi.
Però è una strage continua.
Sì, appunto.
Roma aperta.
Cioè,
il 10% della popolazione
diventa tipo Tijuana.
Che urti uno per sbaglio ti spara.
Sì, scenario messicano.
Preferibile così.
Qualunque film degli anni 70 tipo Roma a mano armata diventa un'opera Disney.
Impallidisce al confronto. Va bene, insomma, notizie allegre, ecco. In attesa della fine del 2012.
Diciamo, per quanto riguarda la questione, siccome ci hanno telefonato sul Davide Donatello.
Ah, sì, è vero.
Io voglio ricordare che più che fare un commento sui premi, che diciamo quello che conta è ma chi è che dà i premi? Cioè, in base a chi. Diciamo,
qual è la giuria?
Giudizio, viene premiato qualcuno in questo caso nel campo del cinema, ma in generale quello è una questione discriminante. E, il presidente del Davide Donatello è Gianluigi Rondi. Ma quindi io a questo punto mi fermo qui, perché è una mummia ultra novantenne che gestisce pezzi di cinema dagli anni 50, cioè da quando il Davide Donatello è stato fondato, e quindi lui ininterrottamente
è lui il Davide Donatello,
esattamente, non presiede, perché c'erano altri presidenti, ma finalmente ora è approdato.
È l'Andreotti del Davide Donatello,
esattamente, cioè è l'equivalente di Andreotti, cioè diciamo che
è la scatola nera del Davide,
anche lui che è un po' curvo ha la scatola nera del cinema italiano è Gianluigi Rondi,
è dentro di lui.
Quindi insomma trattasi di un premio che nasce negli anni 50 all'interno di un mondo
un po' diverso,
abbastanza distante da quello che può essere il cinema libero, da quelli che sono vincoli in quel momento censori e quindi anche inevitabilmente produttivi, e soprattutto legati al mercato. E quindi oggi come oggi si tratta di un'autocelebrazione più che tragica, stanca e vuota, che è appunto quella dei premi del Davide Donatello, i quali non hanno alcun valore. Quindi noi qui chiudiamo
e salutiamo l'ascoltatore,
la nostra affermazione.
Hanno vinto italiani.
Sì, quello è così. E per accodarsi a Berlino, all'Orso d'Oro.
Che è Rosi. Ah no, pure Taviani. No,
sempre Taviani, sempre Taviani.
È stato pure premiato.
Sempre Taviani. No, come proprio il documentario.
Bene. Fino al prossimo anno siamo tranquilli. e il Maluri di Andreotti lo facciamo rientrare nell'ambito delle cose di cui ci occupiamo,
nel senso che ci occupiamo di vita e di morte,
nella possibilità che non sia immortale,
sembrerebbe superata perlomeno l'imminenza.
È l'anticamera,
beh,
di una inevitabile conclusione. No, è quello che possiamo dire, è in attesa dell'evento, ma sapremo mai, pare mai.
No, sì, probabilmente.
Lui ha dichiarato esplicitamente
che non lascerà
nulla, morirà con la scatola nera chiusa.
Non si prende neanche la soddisfazione all'ultimo. Però coerente in questo.
Sì, tutto quello che ha detto l'ha detto in segreto confessionale, se lo porta nella tomba e lo sanno lui e i preti con cui ha parlato negli ultimi 90 anni.
Chi doveva sapere ha saputo, il resto non conta e non interessa.
Sì, incredibile.
Chissà.
Boh. Va bene, quindi fatta la cronaca.
Fatta la cronaca, torniamo.
Possiamo tornare ai nostri temi filmici.
Ai nostri horror.
Dove eravamo?
Eravamo sempre nel decennio 68-78, avevamo affrontato l'esordio di Craven e Tobe Hooper, quindi Non aprite quella porta e L'ultima casa a sinistra, avevamo parlato delle Colline hanno gli occhi, più tutta una serie di altre vicende, e diciamo era rimasto in sospeso L'esorcista come capitolo a parte del decennio, e poi più o meno, insomma, avevamo fatto arbitrariamente concludere col 78, che è l'anno sia di Halloween che del secondo, che di Zombie, insomma, del secondo capitolo di Romero. E quindi non so se voi...
Noi che dovevamo dire oggi? Cioè, non mi ricordo, sinceramente avevamo detto che c'era un argomento da trattare, ma in questo momento non mi...
Dovevamo valutare se l'esorcista non me lo ricordo più. Meritava una trasmissione apposita, visto il tema, insomma, abbastanza...
E abbiamo valutato di sì.
E abbiamo valutato di sì, quindi possiamo fare che la venerdì prossimo ci lanciamo sull'esorcista e su Friedkin. E quest'oggi, diciamo, saltiamo questa parentesi e proseguiamo in Nansen.
Pardon.
Prego, volte... malanni di stagione.
No, solo uno
freddi, quei primi freddi.
No, ma no, è uno schiarimento, niente di...
Niente allergie, niente pollini.
No, tutto sotto controllo, spero.
Beh sì, dai, su.
Siamo ottimisti. No, io direi che a questo punto, visto che abbiamo affrontato il periodo, penso che possiamo arrivare a Halloween. Cioè, nel senso, sì, quello che secondo me dobbiamo dire, forse me lo sono dimenticato perché probabilmente era semplicemente conclusivo, cioè che il decennio l'abbiamo esaminato, abbiamo visto a ridosso, poi perché appunto Non aprite quella porta e anche le
colline,
le colline, e poi anche una serie di film minori sono tutti a ridosso.
No, noi abbiamo comunque usato dei film noti, ma non perché fossero gli unici, anzi c'è tutta un'immensa...
No, c'è una filmografia vastissima di cui noi però non possiamo dare conto dettagliatamente, perché a volte ci vengono in mente dei titoli, li inseriamo nella presentazione che trattiamo così di questo percorso, ma ovviamente la filmografia è vastissima. Devo dire che quelli che noi mettiamo in risalto sono anche quelli che, come dire, alla fine oggettivamente, dopo un lungo periodo di tempo relativo, però la storia del cinema c'ha 100 anni, quindi comunque 30-40 anni sono parecchi, ci confermano che, così, come dire, tutto sommato, se un film non è una misura assoluta, però è una buona misura per il cinema di ieri. Poi bisogna capire quando comincia a essere il cinema degli ieri. Io direi che fino agli anni 80, per adesso, uno può andarsi a rivedere un film e dire: beh, questo è un film di ieri, me lo rivedo, e è sufficientemente di ieri, quindi dagli 80 indietro.
È passato.
Se funziona ancora, per quello che è, ciascuno nella sua specificità, vuol dire che quel film ha ancora da dire qualcosa e quindi è significativo della sua epoca, ma di qualcosa che portava dentro, che dura oltre la produzione di quel periodo, nei limiti di una produzione industriale, specialmente in questo caso di genere, ovviamente.
Ma poi dall'altro,
però evidentemente ci sono dei contenuti o delle situazioni che sono un po' più universali di quanto in quel momento non sembrasse di capire quando lo si andava a vedere, magari appunto nel 78 Halloween di Carpenter, no? Adesso magari vediamo anche perché anche in questo caso Halloween dura.
Però appunto dico, l'attualità più di molti è pure dovuta al fatto che tutti praticamente i film che abbiamo nominato hanno avuto dei remake proprio ultimissimamente.
Tra l'altro.
Quindi c'è
questo l'avevamo detto. Però, proprio...
Sì, l'avevamo detto, però appunto a proposito di quello che dici tu, non solo visti 30 anni ancora funzionano, ma funzionano al punto che proprio li rifanno e li riaggiornano proprio gli stessi.
Assolutamente, questo avvalora, certo.
Non
certo.
Aprite quella porta, ah, sì, Halloween, certo. Nightmare...
Da un lato
Degolinano gli occhi, L'ultima casa a sinistra, questi sono stati tutti remake proprio recentissimi.
Sì, e questo però conferma anche che c'è un problema del presente.
No, questo è un problema del presente, però tra tutti
di raccontare
passati...
questo fronte in termini di genere, e quindi l'industria va sul sicuro proprio perché questi funzionano e li aggiorna solo esteticamente, no, inserendo caso... quello che è sufficiente per un pubblico che non ne ha memoria. E che va, cioè, che poi sono i teenager.
No, ma poi questo qui è il decennio in cui noi, prima di iniziare questo decennio, abbiamo parlato degli albori dell'horror, e che a parte l'origine letteraria, però in questo che di cui parliamo adesso ha origini più indipendenti, underground. Invece questo decennio entrano proprio come uno dei filoni anche della produzione mainstream, anche grazie agli autori che
abbiamo detto.
Che abbiamo detto. Quindi, e poi fino alla legittimazione.
Beh, questa è la diversità
di
profonda di quelli che abbiamo detto, cioè che vengono da un mondo ancora fuori da tutto quello che è oggi invece l'industria che produce, esatto, che produce il remake di Halloween o Non aprite quella porta, sì, oppure anche
La città,
insomma, tutto quello, vabbè, l'ha fatto proprio Romero. E però in generale si tratta di grandi major butti nazionali gigantesche che ripropongono, per una mancanza, come dicevamo, anche di idee, per anche altri limiti, a cominciare da gli effetti di quello che chiamiamo anche political correct, e ovviamente il livello che a questo ha condotto quando parliamo di censura oggi, cioè della assurdità. Io ricordo l'esempio più forse significativo e simbolico per quanto riguarda per esempio E.T., nel caso in cui fu rimasterizzata la copia di E.T. per il trentennale del film, sono state cancellate,
quindi l'anno scorso,
il ventennale, scusate, il ventennale, no. È dell'81,
quindi 2001,
sì.
Ah, ventennale.
E sono state cancellate
le carabine,
le armi che erano in mano ai cattivi che inseguivano i bambini in bicicletta,
no,
sostituite
poliziotti.
Poliziotti cattivi, sì, no non intendevo omettere, insomma, erano
no però è ancora più significativo come ritocco.
No, lo davo per scontato che erano i poliziotti cattivi, perché non ci sono cattivi se non, cioè, nel senso, e Tito sanno tutti sono i poliziotti cattivi, non ci sono altri cattivi. L'avevo solo sottinteso, comunque, ecco.
Insomma, hanno cancellato le carabine
in digitale su ogni fotogramma, quindi nella scena questi che avanzano non hanno più i fucili a pompa, ma le radioline con le antenne.
E perché? Perché se no si dà un'idea sbagliata della polizia.
Perché non sono così cattivi.
Per tanti motivi.
Spielberg,
per tanti motivi
del XXI secolo.
Per esempio adesso
sì, l'intervento voluto proprio da Spielberg, tra l'altro, quindi sono totalmente
nei videogiochi adesso c'è scritto che c'è gente che si picchia, fuma, proprio c'è scritto fuma,
beve
come avvertimento ai genitori, dice: questo videogioco mostra gente che beve e fuma, che vuol dire attenzione, se uscite con vostro figlio andate al ristorante, potete non frequentarlo, perché è un luogo di perdizione dove c'è gente che beve e fuma, quantomeno esce per fumare, perché adesso non si può.
Poi se fa un videogioco ambientato nella Los Angeles nei secondi anni 40 è una tragedia a quel punto.
No, lo fanno, però appunto ora siamo all'avvertimento: in questo gioco si fuma, videogioco, cioè ci sono dei, che so, questi giochi di guerra dove dei militari che tu combatti, magari sei un soldato della seconda guerra mondiale, spari, ammazzi in continuazione e fumi. O cioè più che altro fumano quelli che stanno intorno a te, perché tu non puoi fumare,
cioè, nel videogioco.
Sì, stai lì con noi, però devi uccidere dei nemici. Bene, tutto questo ha portato a una produzione sfiatata, che poi ha anche il prodotto di una frontiera che è stata varcata e, diciamo, oltre la quale non c'è molto più da dire, perché poi quando uno arriva allo splat e sventramento non è che c'è, diciamo, una frontiera di mostrabile successiva, oltre uno sbudellamento estremo, no? Ci sono piccoli dettagli, ma insomma, poi là la frontiera successiva è lo snuff movie, cosiddetto, no? Cioè la realtà. Uno filma un...
Però una, non è già più,
si entra in un altro campo, no? Non solo, ma poi voglio dire, questo magari è un discorso che possiamo affrontare in altra sede. Ovviamente si tratta di film in cui la leggenda metropolitana è più utile per comprendere il fenomeno degli snuff movie piuttosto che la realtà
effettiva.
Però al di là del dettaglio, siccome esiste questa idea, esiste anche la rappresentabilità di questa idea, pur non essendo quello che realmente vorrebbe essere lo snuff movie, ma simulandolo come se. E questo per esempio è stato già dato ma da tempo, perché i cannibalici degli anni 70 oppure gli esiti estremi dei mondo movie, cioè quelli Mondo Cane di Jacopetti, che dei primi anni 60, arrivano a estreme conseguenze con una serie di film, di cui il più celebre per una serie di motivi legati a questo fattore era Ultime Grida della Savana, dove c'era all'epoca ovviamente diciamo la gente per strada incuriosita andava a vederlo, perché c'era la scena di due turisti sbranati da un leone in Kenya durante un safari fotografico, e questa cinepresa che cade riprende questa scena che viene ritenuta vera, esattamente in lo stesso Blair Witch Project si rifà in fondo alla macchina presa che cade e riprende una scena di cui poi gli autori sono morti, perché la scena presa deve essere sviluppata da il filmino, deve essere sviluppato da qualcun altro, no? E ovviamente anche in questa chiave l'altro film, che però è dell'80, quindi un po' più tardo, di Deodato, che è proprio Cannibal Holocaust, che ha questo stesso principio e che appunto prevede che sono morti durante le riprese gli autori del, in questo caso 16 mm perché è un filmato professionale di documentaristi, che si narra Deodato volle attori sconosciuti perché dovevano morire realmente, e quindi dovevano sparire per 2 anni, quindi non potevano lavorare, bisognava che accettassero questa clausola per dare credito all'idea che effettivamente erano morti nel film, e che quindi il film era vero, il filmato era vero. Il film incassò moltissimo ovviamente, e però poi fu anche il motore di, in realtà la vicenda di questo tipo di film nasce, però siamo nell'horror italiano, però questo è un dettaglio, perché questo fenomeno è proprio italiano. Cioè il cannibal movie è italiano, come
mondo movie, anche
poco,
mondo
poco...
movie già è forse più di importazione, però diciamo la connotazione particolare movie, che hanno assunto i mondo movie in particolare,
i mondo movie
a...
di diciamo Jacopetti sono un altro discorso, anche se in generale il mondo movie poi cosiddetto, cioè un film con un taglio documentaristico, con una voce che racconta
quello che accade,
spruderì in un contesto di morale asfissiante, è Blasetti negli anni 50, però che fa Europa di notte, e quindi è lui ufficialmente, quindi anche questo è italiano, la matrice è italiana, e si spiega perché l'Italia è il paese più soffocato dal punto di vista della censura, in cui il cinema può offrire, anche se in una chiave totalmente più che blanda, qualcosa che è impossibile da vedere nella neonata televisione. E quando poi negli anni 60 Jacopetti aggiunge e sposta un po' più in avanti, perché c'è ovviamente all'epoca quantomeno una frontiera che viene superata, il successo è notevole proprio perché lì la televisione ormai è già un fenomeno abbastanza consolidato, diffuso, e che però è totalmente controllata da Democrazia Cristiana, e quindi non c'è niente che alluda, ma non a quello che può essere, ma proprio a un mondo cosiddetto reale, che invece viene occultato perché viene mostrato un mondo filtrato sia dai giornali, giornali, telegiornali, che addirittura agli inizi non erano neanche fatti da giornalisti ma letti da un lettore e scritti quindi da dietro le quinte da dei giornalisti, come si vede nell'esame di Dentone, poi, che però in realtà lui dopo deve anche apparire perché proprio in quel periodo si inizia a spostare l'attività di giornalista anche sul piano del mezzo busto, come dirà poi Saviane molti anni dopo sull'Espresso, e quindi apparire in prima persona, perché prima c'era Riccardo Paladini che era la voce che leggeva, ma non era un giornalista, era solo uno speaker,
un fine dicitore.
Dopo poi ci sono i giornalisti che appunto alla fine degli anni 60 anche alcuni celebri per una serie di motivi, Vespa la notte di Piazza Fontana, la sera di Piazza Fontana, uno dei più forse
famigerati,
sì, insomma uno dei personaggi più temibili del mondo Rai, o Tito Stagno la sera della Luna, che è diventato,
era giovane,
famoso.
La sera di Piazza
era
Fontana,
giovanissimo,
Vespa,
era giovanissimo, era un inviato giovanissimo, inviato,
cioè,
proprio
aveva 30 anni,
sì era un inviato, sì, forse qualcosa pure meno, perché non credo che abbia 70 anni,
appunto,
o perlomeno ce l'ha quasi, sì. No, mi pare che non ce l'ha 70 anni.
Te lo dico subito, fra poco.
E, quindi, insomma, i monomovie, dicevamo, e quindi questi che arrivano poi al dopo il mondo cane di Jacopetti, l'evoluzione arriva a Ultime Grida, poi abbiamo nell'80, anche se poi lui aveva già fatto...
Jacopetti?
No, Deodato.
Aveva 25 anni la serie di Piazza Fontana.
Infatti era più giovane, visto? Il precedente di Deodato,
Ultimo Mondo Cannibale,
esatto. E in realtà si fa risalire esplicitamente l'apparizione pseudoantropologica delle culture altre, lontane della, in realtà questo qui che sto per dire è ambientato in Thailandia, dove diciamo l'antropologia non conferma una presenza nel 72 di popolazioni, ma insomma, però ecco, poi lo sguardo è più spostato proprio verso l'Amazzonia. E quello di Lenzi del 72, adesso mi sono perso il titolo.
Con calma.
Oddio, ce l'ho in pizzo la lingua, porca miseria. Beh, comunque è un'avventura di un giornalista finisce coinvolto in Thailandia in una storiaccia, deve scappare, finisce nella foresta per
il paese del sesso selvaggio.
Esatto, bravissimo, il paese del sesso selvaggio, bravissimo, che si inserisce, il titolo stesso lo colloca nel filone sexy e erotico, però qui c'è un elemento avventuroso e poi un elemento orrorifico, perché c'è una scena in cui ci sono dei cannibali che mangiano carne umana, una sola scena.
Quindi metteva insieme un po'.
Poi dopo Lenzi farà Cannibal Ferox, insomma ritornerà sul tema, ma dopo, 5 anni dopo, 6-7 anni dopo. E bisogna appunto aspettare, quindi, la fine degli anni 70, in realtà, rispetto a questo episodio del cannibalismo dentro il paese del sesso selvaggio di Lenzi, e arrivare quindi invece a Deodato e all'apoteosi, diciamo, di questo genere, che era proprio Cannibal Holocaust. Questo è uno scenario tutto italiano che ha influenzato moltissimo il cinema exploitation, B-movie e di genere, in questo caso horror splatter, anche internazionale. Oggi non sono pochi, anche in particolare il solito Tarantino, che fa riferimento chiaramente a questi autori, Lenzi, Deodato, e ci sono poi ovviamente citazioni che possono cogliere soltanto gli addetti ai lavori maniaci, che riconoscono delle scene che precisamente questi registi rievocano proprio perché sono maniaci anche loro,
o quelli che hanno lavorato anni e anni,
li hanno visti nell'infanzia, nella gioventù, perché questa è tutta gente che ha, diciamo, l'età nostra, poco meno, poco più, e che quindi ha vissuto tutta questa fase in diretta, più o meno intercettando tutti questi film, che li ha impressionati, poi li ha rivalutate alcune scene in particolare. Fulci è uno di quelli che poi è stato riscoperto, secondo me con
troppa enfasi,
assolutamente troppa enfasi. Ma questo
è il problema delle riscoperte.
Sì,
quando riscopri qualcuno è sempre
Michele. Che fosse stato maltrattato è fuori discussione, però poi insomma c'è, si è caduti nell'eccesso opposto, però va ridimensionato notevolmente, perché poi se si fa un'analisi un po' più seria, diciamo meno di pancia e meno da fan o nerd.
No, ma che poi
è tutto più chiaro,
Fulci va da, appunto dagli horror, Fulci, dagli ultimi horror, fino a uno dei sceneggiatori, l'inventore di Nando Mericoni, perlomeno lui diceva, o comunque è lo sceneggiatore di Un americano a Roma, quindi c'è una carriera lunghissima.
Sì, non solo, ma è anche lo scrittore del testo di 24.000 baci e Il mio bacio è come un rock, quindi insomma è uno che ha una storia che viene dagli anni 50.
E anche l'inventore dei Musicarelli.
Ha lavorato con Totò, Ciccio e Franco, ha una storia da artigiano del cinema nobilissima, però appunto da artigiano del cinema con un atteggiamento particolare, è uno che è anche un filosofo, cioè nel senso che ha studiato e laureato filosofia abbandonando medicina, e ha litigato con la madre, ha stato il liceo classico qui a Roma, ovviamente al Giulio Cesare, e poi appunto ha cominciato a frequentare il cinema ed è approdato lentamente all'horror, in modo forse più nitido in quello che forse è anche il suo film migliore, Non si sevizia un paperino, con la strega Florinda Bolkan.
Emilian
non è male.
No,
quello oggi rivisto regge, per dire il discorso che facciamo prima, no? Poi Non si sevizia un paperino, forse lo affrontiamo proprio come un caso a sé perché ci riguarda direttamente come trasmissione, ma non diciamo perché. C'è la strega, ma insomma, magari ecco, lo
trattiamo. Non solo la strega.
Esattamente, quindi ne parliamo proprio perché è proprio per la nostra trasmissione. E magari poi appunto approfondiamo anche Fulci, il discorso sull'aldilà, Inferno, perché poi lui è a ridosso di Argento praticamente, perché lui fa zombie.
Sì, la sua fase horror coincide.
Totalmente un anno dopo, no? Cioè a ogni
lavoro dell'uno
corrisponde a un film fatto successivamente, però in modo come lo fa, con lo suo stile in qualche modo, perché aveva un suo stile appunto da terrorista di generi, come è stato detto in un famoso... Lui stesso ha detto questo e poi è stato ripreso.
È piaciuta come definizione.
Sì. Poi lui si è anche autocitato in mano con il mitra durante una sparatoria in un film, cioè lui ha un cameo di se stesso che ripreso in piano americano, che spara con il mitra in un massacro finale.
La Lutring.
No, fa parte di un gruppo di camorristi che sparano in una storia di contrabbando negli anni 80, nello scenario del contrabbando napoletano delle sigarette e della droga, insomma.
Beh, è in piena guerra tra Cutolo.
Sì, poi
era cronaca.
Erano gli anni del libro del padre del presidente di Marrazzo padre.
Di Gio Marrazzo.
Il padre dell'ex.
Dell'ex, sì, di Gio Marrazzo. Film di cui stiamo parlando è
Luca il contrabbandiere.
Bravissimo, Luca il contrabbandiere. Introvabile. Segnaliamo introvabile. Indignati. Segnaliamo introvabile Luca il contrabbandiere di Fulci, che è l'altro suo.
Che è del filone poliziottesco.
Esatto.
Lui ha fatto vari generi.
Ha fatto tutto.
La rivalutazione spesso è legata all'horror prevalentemente, però appunto ha fatto tutto: commedie, western, musicarelli, poliziesco e horror.
E anche il celebre
anche il meta horror su se stesso, che
il meta horror su se stesso,
un gatto nel cervello, che viene dai fan, appunto dai rivalutatori, considerato poi l'originale dell'ultimo Nightmare di Wes Craven.
Esatto.
Che Nightmare 6, credo, comunque Wes Craven's
che sono
Nightmare.
Un po' come degli interpreti della Bibbia, gli estimatori
sì,
estremi,
gli esegeti fulcisti, diciamo.
I fulcisti sono degli esegeti che diciamo
molto severi.
Il piano americano all'ottavo minuto.
No, nel proiettare, diciamo, l'ombra di Fulci sul dopo con una potenza mistica, quasi, ecco, diciamo. Bene. Volevo dire, non mi ricordo più, stavo dicendo una cosa.
Era su Lenzi, dicevi.
Questa cosa di Fulci la riprendiamo perché riparliamo di un paperino che ci tocca da vicino come trasmissione. Ci torniamo perché magari poi torniamo pure un po' sull'oro italiano, visto che abbiamo appena accennato adesso due cose, non che poi ci sia molto, però alcune cose interessanti
da
dire,
c'è.
Ci sono proprio legate a questo rifare i film di altri, ma in particolare americani, in una chiave che però era più estrema, e a volte otteneva qui un successo maggiore proprio perché è più estrema e quindi capace ancora in un mercato, parlo del mercato degli anni 80, di invece andare oltre la censura, l'autocensura, perché lì non c'è una vera e propria censura governativa, ma c'è l'autocensura preventiva che fanno le produzioni, come abbiamo ampiamente detto nelle trasmissioni precedenti.
C'è anche qualcuno che riesce,
cioè il codice ICE è aggiornato al presente. E quindi in questo senso allora molti di questi film, e ovviamente Fulci verrà apprezzato proprio per la scena dell'occhio, che è un po' quella che è più famosa, diciamo, delle sue scene splatter in piano sequenza, cioè senza stacchi e tagli di montaggio, che ha fatto esaltare all'epoca ovviamente il pubblico
in Zombie 2,
esatto, la famosa scena di Zombie 2
con riprese abusive,
con riprese abusive fatte a rischio carcere, sì, divertentissimo.
Perché?
È perché non avevano il permesso per girare sul ponte di Brooklyn, hanno girato di mattina minacciati di essere arrestati praticamente.
Beh sì, poi lì non vanno per il sottilissimo.
No, già stati minacciati, hanno comunque tentato, hanno deciso 50 di... zombie.
Esatto, c'erano 50 zombie a New York, e quindi c'è questa scena in cui finale peraltro.
Sì, no, che poi lui racconta che l'attore inglese, c'era un attore inglese che arriva all'aeroporto e gli chiedono perché è venuto qui. E lui dice: sono venuto qui per girare un film. E ovviamente lo fermano subito perché non era
autorizzato, appunto, non gli risultava,
nessun film.
Non c'era la produzione a cui lui faceva riferimento che aveva autorizzazione a girare.
E quando lui poi ha chiamato, ha detto: ma così e così, ha spiegato la situazione. Ha detto: ma io ho detto che ero andato per fare un film. Ma che sei matto?
No, di che sei un turista.
No, mai. No. E quindi è girato abusivamente.
Ci facciamo riconoscere in scene in tutti e cinque,
sì,
i continenti.
Però,
no, ma si faceva
anche,
così.
Insomma, uno dei marchi dell'italianità al cinema.
Sì,
insomma,
ma
gli americani erano
mica solo Fulci. Cioè, una produzione di questo genere è caratterizzante proprio di tutto il cinema, specialmente proprio quello degli anni 70 e 80, prima della morte, in termini di vastità produttiva, perché appunto ancora si produceva. Oggi che c'è l'horror italiano? Ma stiamo scherzando, andate a vedere la quantità di horror prodotti negli anni tra l'80 e il 90, ed è impressionante, di horror. Poi la qualità lasciamo perdere, ma è una produzione che aveva un riscontro, perché non è che i produttori erano deficienti. C'era una tendenza del cinema, perché si era arrivati alla fine del visibile, quindi il boom dell'horror negli anni 80 coincide pure con un cammino del cinema che poi piano piano si libera in termini sempre di produzione mainstream, quindi all'interno di un codice che è quello del genere, con tutta una rappresentazione dell'orrore che non è un orrore vero. L'orrore vero è un altro, è un orrore cinematografico basato sulla riproposizione di temi che sono poi ormai già meta letterari, ma anche poi ovviamente già meta cinematografici negli anni 80, e poi sono spesso anche proprio rubati. Penso al film dello squalo di Castellari,
sì,
che va in causa con Spielberg, insomma.
Che poi
un po' come Albano
in causa, è come Albano e mai
però ha vinto Albano.
Aveva ragione lui.
Misteriosamente è un mistero che io...
C'è un giudice a Berlino, neanche a Los Angeles.
Ha vinto Albano, ma sulla carta, perché poi in Italia, perché comunque voglio dire, cioè, io sono certo che, insomma, io non ho nessuna stima, non mi interessa, per Michael Jackson non l'ho mai considerato una figura attraente di nessun genere, però non c'ho neanche un particolare astio, cioè non, in generale voglio dire, non me ne frega niente, ecco, diciamo, sostanzialmente non me ne è mai fregato niente, più che altro proprio musicalmente, a parte le cose note che si sono ascoltate,
il video di Thriller,
Obtorto Collo. Il video di Thriller è un caso a sé, perché poi lì c'è John Landis, infatti a me quello piace, ovviamente, così. Poi la canzone funziona, ma non è che sia, cioè, fa parte di un prodotto perfetto, fatto però all'interno di un codice musicale molto preciso, non ci sono così delle rotture che coerenti anche con la trama eventualmente, anzi è proprio, attutisce tutta la vicenda, proprio la musica, che non è così disturbante. Poi lo stesso film è, che poi è lungo perché dura un quarto d'ora, 16 minuti.
Sì, è quasi un cortometraggio.
Sì, è un cortometraggio. È molto interessante, perché appunto è un film costoso, fatto benissimo, perché appunto ancora oggi regge. Però è un caso particolare, che è dovuto certo al fatto che lui era un ragazzino che effettivamente, andando a vedere i filmati, diciamo, era già in enorme di enorme popolarità la sua immagine nei primi anni 70, era proprio piccolo.
Era miliardario già nei primi
era
anni
già
70.
Miliardario prima, come
i Jackson 5.
Esattamente.
Ma lui ha iniziato da solista anche contemporaneamente ai Jackson 5.
Sì.
Ci sono anni in cui in classifica ci sono sia Jackson 5 che lui solista, ha 8 anni.
Che lui ragazzino, certo.
E quindi poi insomma c'ha una parabola.
Ha già una carriera decennale.
Sì. Quando fa thriller, aveva una carriera già decennale, insomma. Quindi lì esplode, poi insomma si ripete fino a
fino alla consunzione fisica.
Anche fisica, appunto.
Sì. Però ripeto, io nonostante tutto questo, devo dire sinceramente, io non riesco a immaginarmi Michael Jackson a casa sua che si sente al vano e dice: mo lo covio. Questo devo dire che non ci
ti riesce mai. Complicato.
Molto complicato. Però ecco, questo è un limite forse. Capito?
Sì, magari... se Neverland risuonava al
stava lì e diceva: che bello, adesso faccio al bano.
Magari è il suo Lucio Fulci al bano. Che ne sa.
Insomma, è un gesto anche stupido.
Un terrorista del suono.
Il grande maestro.
Cioè, ma che bisogno c'ha, capito, Michael Jackson, di prendersi una canzone di Albano? Uno che ha 8 anni, cioè, quando Albano cantava delle cose già oscene, forse prima di essere scritte. Pensate, oscene, insomma. Quantomeno faceva una musica invece più divertente, comunque, con i Jackson 5. Cioè, non è roba fastidiosa come,
funk,
come la mondezza di Albano.
Beh sì, insomma, come condanna, se uno dovesse scegliere l'ascolto obbligato della discografia di Albano, Michael Jackson, insomma.
Certo, 24 ore di Jackson 5 iniziano a essere pesanti,
ma pure d'Albano,
però 24 ore d'Albano
tutto è tortura a un certo livello. Però dovendo scegliere io,
Albano è sadismo, insomma,
quantomeno diventa roba da Amnesty International, capito?
mi trovate d'accordo, assolutamente.
Quindi non me lo vedo, ecco, Michael Jackson che dice: però me la rifaccio. Però ripeto, un limite, può darsi che sia andata veramente così. Però pensateci, è curioso.
Non lo sapremo mai.
Ma no.
Sì, in ogni caso non lo sapremo mai.
Vabbè, poi dietro c'era mica solo lui, cioè c'era
un'industria.
Insomma.
No, se ne è neanche accorto nessuno, quindi insomma.
Peraltro.
Io credo che c'è una coincidenza, perché le note sono 7, può capitare. Penso l'abbia detto anche Morricone, questo, che sì, potrebbe essere più qualificato di me
almeno dal punto di vista tecnico.
Ma credo che fosse nella giuria lui del caso Albano
sì, Jackson. Generalmente lui è...
no, del tribunale, credo, non lo so, io sono sicuro che era parte del processo, adesso non so in che veste, nel dettaglio non me lo ricordo, però sono certo che
intervista, lui ha detto
questa
che
è una perché è diventata famosa, certo, ma ce ne sono decine e decine.
È uno
continuo.
Dei consulenti fissi, quando
certamente,
chiaramente
anche che lui è un esperto.
Magistrato che fa, chiama un musicista
di plagio, prima di tutto di se stesso, e va bene, quello va bene, insomma. Però ecco, diciamo, è molto oltre il plagio di se stesso. Però insomma, più che plagio, diciamo, lui pesca nella musica classica e lì non è che, cioè, non gli fanno certo causa.
Non c'è l'erede di Schumann.
No, che to becca quel, capito,
quel giro di do, me l'hai fregato. Cazzo. Dalla sonata numero 716.
Gli eredi indignati.
E vabbè, e quindi dicevamo, appunto, questi sono film prodotti in questo scenario, e oggi invece c'è uno scenario completamente diverso, e quindi si rifanno questi film degli anni 70, che hanno anche quella bellezza produttiva minima, che è un minimo di libertà creativa e di sincera volontà di, come dire, violare delle regole. E lo si vede, perché sono film, ripeto, appunto, Non apete quella porta e le guardiano gli occhi, ancora piacevoli nel senso anche di emozione forte, no?
Solamente di un classico in qualche
sì,
modo.
Sì, e ancora più efficaci di molti contemporanei o degli stessi remake alla fine, insomma, ecco, come potenza orrorifica, nel senso che possono generare dei momenti di vera tensione.
Anche perché tra loro mantengono delle diversità, ancora non c'è un genere omologante.
No,
come
ognuno ha
adesso.
Delle caratteristiche, esatto. No,
adesso
non,
c'è una continuità.
Non sono verniciati della stessa estetica, certo.
Che
certo.
Comunque li rende meno diversi.
Sì,
tra
poi
loro.
Adesso sono uscite. Vabbè, adesso
con tutte le parti, perché non è che siano brutti questi remake, però rispetto a.
Cioè,
agli
no,
originali,
voglio dire, non vorrei dimenticare che a parte il mainstream di questi che stai dicendo te, che è ovviamente tutto vero, c'è anche una produzione horror che, come diciamo all'inizio, continua, perché l'horror consente una produzione a basso costo, e c'è molto, molto in giro, molta spazzatura o mondezza o simile, quindi di rapido consumo, ma anche banale. Però ogni tanto io che mi occupo abbastanza da dentro, specialmente proveniente dal nord Europa in particolare, Austria, Germania, ma anche Scandinavia, anche l'Irlanda in alcuni casi, cioè ci sono dei buonissimi film, peraltro girati con budget
anche qualcosa balcanica
ridotti, ma sì, anche qualcosa balcanica ridotti, ma non poveri, quindi assolutamente in coerenza col film, quindi non poveri perché il film non richiedeva più di tanto, con buoni effetti che sono molto interessanti perché riescono a cogliere più liberi il presente e quindi a fare qualcosa di nuovo con un orrore che oggi è diverso, per quanto alcune cose sono molto simili rispetto a poi soltanto 30 anni fa, 40 anni fa, cioè comunque la famiglia, la vita quotidiana, il mondo il privato, le angosce della mente, gli orrori della metropoli, insomma, tutte le varie declinazioni così. Cioè ci sono delle continuità, ma anche delle novità assolutamente importanti, e poi anche delle novità, tra virgolette, direi scientifiche, cioè di conoscenze più ampie che uno sceneggiatore può manipolare, che sono totalmente nuove. Perché c'è anche un elemento anche fantascientifico e anche paranormale nell'horror da sempre. Penso ai fantasmi e fino alle percezioni, al sesto senso,
i poltergeist.
L'horror non deve essere, cioè non è che è necessariamente l'età dei 18, cioè si può fare un film di costruito su una paura non violenta nell'esplicitazione visiva, ma fortissimo senza mostrare nulla, con delle atmosfere molto difficile. Però appunto, ecco, ci sono delle prove. Adesso non possiamo fare titoli e dire, ma c'è un cinema anche negli anni 2000 vivo che ha prodotto cose molto interessanti, alcune poi sono state anche riprese in chiave più mainstream, distribuite con un po' più di visibilità, ma anche rifatte proprio da Hollywood, che ovviamente
prende
c'è sempre un po' di glucosio, diciamo.
Non potrebbe essere diversamente.
E sono sempre glicemici, diciamo, iperglicemici. Anche nell'horror, ma per problemi di appunto di divieto, di paura di X-rated, insomma, il loro limite è quello, insomma.
C'è una questione strutturale qui.
Sì, sì.
Comunque fare riferimento.
Beh, infatti adesso molti horror da teenager sono horror non splatter, dove c'è una situazione che fa paura, però giusto a uno di 14 anni. Io non riesco proprio neanche a provare un movimento del dito mignolo della mano sinistra che mi si agita, diciamo, di fronte a questi film.
È anche difficile non intuire come va a finire
dopo
i primi 40,
i primi 40 secondi.
Se non hai 14 anni, ma ce n'hai qualcuno di più, cioè,
ma noi non ci stiamo lamentando, mica sono per noi questi film. Il cinema non chiede che noi si vada, cioè se uno ci va bene, però lo sanno che comunque il pubblico non ci va tendenzialmente, perché non, che possono essere varie tipologie di pubblico sicuramente. Quindi sono fatti per loro, e loro sono un mercato che poi può spendere, cioè quel poco che c'ha, e comunque hanno il tempo per andarci, ci si divertono, si fanno le loro esperienze di paura in gruppo, e va bene così.
Ci siamo passati tutti.
Ma sì, serve anche divertirsi intorno alla paura, perché è un passaggio importante, anche esorcizzando attraverso delle rappresentazioni. Quello non è che risolve, però è il nostro modo di rapportarsi alla paura che c'è, ed è una paura più complessa di quella che forse avevamo quando eravamo
nella grotta,
cacciatori e raccoglitori. Sì, cioè non è che non avevamo paura, ovviamente, ma erano altre paure amministrate con un altro tipo di mentalità,
dire, più immediata.
Sì, non c'è un meglio, un peggio, un più o meno, ma c'è una diversità sostanziale, però questo sì, forse anche qualche elemento di complessità, se non altro per ragioni proprio di presenza come biomassa, cioè siamo 7 miliardi, prima eravamo
70.000. Le proporzioni contano.
Cioè questa è una paura nuova, ecco, che non poteva avere il cacciatore di coglitori, cioè quella di essere tanti simili
disperso nella massa.
In una massa di 7 miliardi.
Esatto contrario.
Questa sicuramente è una paura nuova che soltanto il cinema o comunque la letteratura moderna ha saputo cominciare ad affrontare, proprio perché è una paura di massa e della massa nuova, l'uomo della folla di Poe. Quindi vabbè.
Bene, allora noi ci ritroviamo con due puntate a questo punto, che saranno una dedicata all'Esorcista, sabato e venerdì prossimo, e poi successivamente passiamo
agli anni 80, appunto. Torniamo a quello che abbiamo accennato adesso.
Poi Lucio Fulci, sperando che non ci siano troppi estimatori del genere che poi sulla nostra critica.
No, no, ma noi non abbiamo.
Il maestro! Vergogna!
No, no, ma noi ne parliamo come il suo film migliore, quindi. Però ci interessa perché. Cioè, ci interessa qui come trasmissione, perché vedrete che c'ha molto senso. A cominciare dalla strega protagonista. Peraltro, Florinda Balkan, che aveva lavorato appunto nel Cittadino con Volonté.
È l'amante di.
Sì, sì, è lo stesso. Lo stesso l'anno dopo. Che è del 71, sì, 70, 71.
No, 70,
70, sì, due anni dopo.
Ha fatto un pugno di film.
Sì, no, ne ha fatti anche altri nel frattempo, però ecco, è l'amante del commissario di indagine sul Cittadino interpretato da Volonté. Al momento era appunto un'attrice in ascesa. E che però lavora anche con, mi sembra brasiliana.
Di origine, sì.
Lavora anche con Fulci in questo film. Brava.
Va bene, questo quindi fra 15 giorni. E beh, allora noi ci risentiamo venerdì prossimo con le solite news
varie ed eventuali
in attesa di questo dicembre 2012 che ci porterà il nuovo Santo Padre, almeno così le previsioni. E poi i restanti temi. Quello ha detto entro dicembre, no?
Sì, sì. Noi... Che cosa?
Il nuovo Papa.
Ah, beh, la lettera diceva la questo.
Lettera diceva,
attendiamo di scoprire.
Si dicono i saggi.
Quindi fra i Maya e la lettera, insomma, qualcosa dovrà succedere.
Dai, il 2013 si prospetta come un anno interessante. Esatto. Come tutti i numeri brutti, come appunto il 3. Ma non in sé, però il 2013 mi suona male.
È il 13. Però,
il 13, ma non per ragioni. Suona male, è cacofonico 2013.
Vabbè, magari si finisce tutto il
anche 2014, forse.
Forse ancora di più.
2014 un anno eccezionale.
No, no, dico il cacofonico. No, sì, che ne sappiamo noi di come sono? No, no, è il numero, stiamo disquisendo sul numero.
Basta, andiamo a finire la numerologia, poi guarda, no. Se si decade, lo sappiamo
un
bene.
Un po' di cabbala.
Che fine si fa. Va bene, a risentirci venerdì prossimo, ora di religione, @autistici.org, la posta elettronica, fra pochi